La crisi ambientale procede inarrestabile, la natura non riesce a tenere il passo dei nostri cambiamenti e le politiche messe in atto sembrano insomma essere non sufficienti. Allora da dove partire? Non basta smettere di distruggere gli habitat, serve il restauro ecologico di praterie e anche scogliere coralline, boschi, zone umide. Alessandra Bonzi ne ha parlato con Roberto Danovaro, che è biologo italiano, docente di ecologia all'Università Politecnica delle Marche, che insieme a Mauro Gallegati, professore di economia, ha da poco pubblicato Rigenerare il pianeta, l'alleanza fra scienza e economia.
La necessità sostanzialmente di invertire rotta, no? Perché lei dice giustamente che il declino sembra inarrestabile e lo sembra ancora di più in queste ultime settimane, quando è stato dato, non dico uno stop, ma un forte rallentamento alle politiche di transizione ecologica, quelle che sono state anche richiamate e rilanciate da Papa Francesco, no? Quando parlava di conversione ecologica, cioè la necessità di stabilire un nuovo rapporto tra uomo e natura, una convivenza in armonia tra uomo e natura, proprio negli interessi dell'uomo. Però le Nazioni Unite hanno rilanciato con forza, oramai lo fanno da 10 anni, la necessità di invertire questo processo con un'attività proprio di restauro degli ecosistemi, tant'è vero che il decennio 2021-2030 è stato dedicato dalle Nazioni Unite alla ecosystem restoration, cioè al restauro degli ecosistemi, e questo è proprio un passo necessario per fermare la perdita di biodiversità, rigenerare gli habitat, perché noi non possiamo avere le specie, mantenere le specie senza avere gli habitat, no? Pensiamo al panda che si estingueva perché non c'erano più le foreste di bambù, ecco, bisogna ricreare gli habitat in cui le specie vivono e in questo modo invertire questo processo, ricreando anche una salute degli ecosistemi che poi corrisponde alla salute dell'uomo.
Roberto Danovaro, l'ha detto lei, le Nazioni Unite hanno stabilito che 2021-2030 sarà il decennio del restauro degli ecosistemi. L'Italia però nel 2024 ha votato contro la Nature Restoration Law dell'Unione Europea e su scala mondiale l'accordo non c'è e gli interessi economici divergono. Come fare? Quindi non è un problema più grande di noi?
Allora, la cosa positiva del restauro ecologico, quindi del ripristino degli ecosistemi, che a me piace sempre paragonare in qualche modo, parlavamo di terapia intensiva perché gli ecosistemi intorno a noi sono come un enorme gigante malato, no? Che ha patologie multiple e che deve essere messo un po' in terapia intensiva per recuperare. Però la cosa buona è che così come curiamo la nostra salute sul territorio, curiamo i nostri habitat dove viviamo noi. Mentre la lotta, ad esempio, ai cambiamenti climatici richiede una concertazione a livello di tutti i paesi del mondo, altrimenti se si continua a produrre CO2 a fianco, quindi l'anidride carbonica comunque nell'atmosfera aumenta anche se noi non la produciamo più. Per quanto riguarda il restauro, ogni paese può fare la propria parte, scegliere cosa restaurare, dove restaurare, quali habitat recuperare, quindi le possibilità di intervento ci sono. Poi succede anche che a livello europeo questo, invece di essere affidato alla libera iniziativa, volontà dei paesi, grazie alla Nature Restoration Law, alla legge sul restauro della natura, è stato di fatto deciso come un obbligo per tutti gli stati membri. Però un obbligo, come dire, è come se ci obbligassero ad aver cura della nostra salute, quindi in qualche modo un obbligo positivo, non una coercizione. Questo è molto importante a mio avviso.
Che un po' è in linea, Roberto Danovaro, con il concetto di One Health. Ci occupiamo del pianeta per occuparci anche di noi stessi e noi forse questa cosa non l'abbiamo ancora interiorizzata veramente.
Esattamente. One Health vuol dire una sola salute ed è tra l'altro non uno slogan, ma un approccio scientifico proposto 20 anni fa, quasi 21, dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che capì già allora, ci ricordiamo, l'influenza aviaria, le zoonosi, che molte delle malattie che possono determinare anche delle pandemie, come ad esempio quella da Covid-19 che ci ha colpito nel 2020, sono determinate proprio da un degrado degli habitat e da una maggiore possibilità che questo degrado si trasformi in malattia anche per l'uomo per prossimità con specie selvatiche. Questo è uno dei problemi, ma pensiamo quanti anni in meno di vita abbiamo a causa dell'inquinamento atmosferico o le patologie generate da suoli, acque contaminate. Ecco, tutto questo ci fa capire come il restauro degli habitat sia una soluzione basata sulla natura per avere aria pulita, adattarsi ai cambiamenti climatici, addirittura contrastarli, avere cibo più sano e quindi avere degli effetti positivi sulla nostra salute.
Roberto da Novaro, torniamo alla terapia intensiva che, secondo lei, non è ideologia, ma una pratica scientifica rigorosa. E qui si parla di restauro attivo e passivo. Quindi
vuol dire che, così come abbiamo dei protocolli per trattare pazienti, abbiamo messo in questi ultimi 10 anni appunto i protocolli per restauro degli ambienti marini, che erano quelli un po' più nuovi, ma anche ovviamente consolidato da decenni quelli sugli ambienti terrestri. Quindi vuol dire che la ricerca ha lavorato molto per capire esattamente cosa bisogna fare per ripristinare questi habitat, quali sono le procedure e i costi anche per farlo, ma anche quali sono i benefici, sia, come diceva lei, del restauro attivo, cioè ad esempio pensiamo a un habitat distrutto, riportiamo le specie che non ci sono più, a partire da quelle che proprio creano gli habitat, no? Alberi delle foreste, foreste animali o foreste vegetali per gli habitat marini, e da lì riprende la biodiversità. Il restauro passivo, che comunque sarà utile in questo processo perché non si può fare a meno di nessuna risorsa in questa battaglia, è quello legato al proteggere degli ambienti che sono stati degradati per dare modo a loro di recuperare in modo naturale, la cosiddetta resilienza. Però, diciamo, spesso la resilienza da sola, quindi il restauro passivo da solo, non è sufficiente. Se abbiamo completamente eradicato un habitat, a volte serve un piccolo aiuto, no? per ripartire. Quindi questo è l'intervento del restauro attivo, che può essere però combinato e ampliato su scale più ampie con restauro anche passivo, cioè proteggendo aree più importanti.
Lei ha parlato di ambienti marini, mi viene in mente la grande barriera corallina australiana, in cui la metà dei coralli negli ultimi 25 anni sono morti. Altro che terapia intensiva per alcuni ecosistemi.
Sì, è vero. E non è solo il caso della Grande Barriera Australiana, ovviamente ci sono sofferenze un po' in tutte le barriere, le scogliere coralline del mondo, ma è da lì che sono partiti proprio anche i primi esperimenti di restauro. Ad esempio, sappiamo che le scogliere coralline sono fatte da animali, da piccoli polipi che creano anche queste strutture carbonatiche. Ebbene, ad esempio, però, benché siano animali, facendo delle piccole talee, un po' come per le piante, prendendo piccoli frammenti e facendoli ricrescere in acquario o in natura, ricollocandoli dove non ci sono più, sono state rigenerate dall'Australia alla Cina, dall'Indonesia alle Maldive e in tante altre regioni sono state ricreate le barriere coralline. Il problema e la preoccupazione dei ricercatori è che il clima poi possa penalizzare alcuni di questi interventi, ed è per quello che la ricerca si sta rivolgendo anche all'identificazione delle aree cosiddetti rifugi climatici, dove gli interventi di restauro possono rischiare meno l'impatto di nuovi cambiamenti climatici e di nuove ondate di calore.
Roberto da Novaro, nel suo nuovo libro, che lei ha scritto assieme a Mauro Callegati, professore di economia politica all'Università Politecnica delle Marche, il libro si intitola Rigenerare il pianeta, l'alleanza tra scienza e economia, voi sostenete che l'alleanza tra scienza e economia, appunto, è essenziale. In che modo?
Beh, in questo libro abbiamo cercato di spiegare che l'approccio, come diceva lei, ideologico è del tutto sbagliato, non solo perché restaurare la natura vuol dire fare qualcosa nell'interesse della nostra salute, ma anche perché ha un effetto rigenerativo anche sull'economia, perché si tratta di mettere in campo delle opportunità di nuovi investimenti che hanno un ritorno economico molto forte. Basti considerare che gli studi economici dicono che $1 o €1 investito in restauro può restituire da 4 addirittura 30 volte l'investimento. Sarebbe in prospettiva uno degli investimenti più interessanti, senza contare che si rivolge alle nuove generazioni, a delle nuove professioni, chiamiamoli così, di medici della natura, che diventeranno sempre più necessarie nel mondo di domani.
A proposito di medici della natura, lei è docente. Mi chiedo se per iniziare a restaurare e a pensare a nuovi modi di fare economia verde, non si debba anche iniziare dall'educazione alla natura e all'ambiente. Senza questo elemento si rischia di non andare da nessuna parte.
È perfettamente vero, assolutamente vero per tante ragioni. La prima è una piccola riflessione. Pensiamo a quanto tutti i bambini, dai nostri figli a quando anche noi eravamo ragazzini, amavamo la natura, e quanto questa poi progressivamente nel percorso scolastico venga un po' allontanata da noi. Come dire, è una cosa da ragazzini, amate la natura, però poi da grandi, no? Pensiamo ad altre cose, pensiamo all'analisi, alla matematica, all'economia. Invece pensare che la natura sia parte integrante del nostro processo formativo è essenziale anche per noi, per non perdere questo distacco. Il secondo elemento è che molte delle classi dirigenti, chi conta e chi decide, è cresciuto senza una cultura della natura e quindi ha difficoltà anche a capire, secondo dei modelli culturali, anche politici oramai sorpassati, quanto in realtà la variabile natura sia una variabile fondamentale per la nostra economia, per la nostra salute e così via. E il terzo elemento è che questo libro che abbiamo scritto con Mauro Galegati vuole rivolgersi a tutte le persone che hanno voglia di capire un pochettino di più proprio per uscire dagli steccati. Perché se la salute della natura è fondamentale come noi crediamo, il problema non dovrebbe essere un problema politico, come non lo è la cura della salute umana. Non è che ci sono dei partiti che dicono no, bisogna ammalarsi, altri che dicono no, bisogna curarsi. Ognuno magari avrà la sua visione su come attuare una salvaguardia della salute umana. Ebbene, la salute della natura ha bisogno della stessa attenzione, chiamiamola bipartisan, e quindi fare una bandiera ideologica è molto rischioso, anche perché la natura si degrada molto velocemente e si rigenera molto lentamente. Quindi ogni volta che noi perdiamo porzioni di natura, lasciamo un'eredità sempre più pesante, no? Alle future generazioni, alla nostra salute e anche alla nostra economia.
Ed era il biologo Roberto Danovaro al microfono di Alessandra Bonzi. Lui insegna anche ecologia all'Università Politecnica delle Marche e ha scritto insieme a Mauro Gallegati Rigenerare il pianeta, l'alleanza fra scienza ed economia.